Andiamo da Davide Giacalone, come ogni mattina, per entrare in edicola, in rassegna stampa. Ciao Davide, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati. Partenza equivoca, ma buongiorno.
Ma tanto hai già dato, come dire, abbiamo questo ricordo. Allora, la prima pagina del Corriere della Sera di oggi: Calenda frena sul patto col Partito Democratico. Il tema dell'alleanza in apertura, ci arriveremo e ne parleremo più tardi. La fotonotizia però ci riporta a una notizia di cronaca di ieri mattina. Erano passate da poco le 7, la tragedia delle sorelle travolte da un treno. Alessia e Giulia, 15 e 16 anni, investite sui binari. Ne parla anche il Messaggero, ci fa la fotonotizia. Alessia e Giulia, il treno fatale. A fondo pagina, fogliettone della Stampa: Alessia e Giulia, vite spezzate dal treno dell'incoscienza, scrive Michela Marzano.
Io capisco tutto, ma che ci facevano due ragazze di 17 e 15 anni sbandate in una stazione alla mattina e con diversi testimoni che purtroppo dicono che insomma non ci stavano molto, sbandavano. Del resto, appunto, una delle sorelle si è seduta sui binari, quell'altra purtroppo ci ha rimesso la vita per salvarla. È una storia che è finita nel peggiore dei modi, ma che forse deve anche dirci: ma siamo sicuri che questo sia la libertà, la sicurezza? Perché c'è qualcosa che manca, la libertà, il divertimento, c'è qualcosa che manca, cioè la responsabilità. Sono minorenni, intanto, per cui erano minorenni, purtroppo, e per cui qualcun altro risponde. Vedete, esattamente quella linea. Io ero lì sabato notte, perché per me le 22:30 comunque rientrano nella notte. Ho preso il treno che andava esattamente su quella tratta, da Cesena a Bologna, e mi ha colpito il treno. È un treno locale, il treno regionale, mi ha colpito perché era pieno di ragazzi. Sai quando prendi il treno all'orario in cui si deve andare a scuola o all'università? Era pieno di ragazzi. Lui diceva: accidenti, che gli fanno tutti? Erano stati in riviera, erano stati al mare e stavano tornando, chi a Bologna, chi nei dintorni, insomma, a casa loro. Era una scena che ti mette di buon umore, ti fa pensare alle cose allegre. Infatti erano tutti giovanissimi, si stavano divertendo benissimo così. Nessuno dice che questo non deve capitare. Ma siamo sicuri che il rintronarsi di notte e il tornare all'alba sia una meta di felicità? Lo dico anche, purtroppo i genitori di queste due ragazze non possono che avere l'abbraccio e il conforto dell'intera collettività nazionale. Ma forse bisogna anche prendersi la responsabilità come genitori di no, questa cosa non si fa.
Rimaniamo sulla cronaca, tra poco arriviamo ovviamente alle pagine politiche con le alleanze, le coalizioni in vista del voto del 25 settembre. Intanto, dalla prima pagina del Corriere della Sera: l'assassino doveva essere sorvegliato. Torniamo sul caso di Civitanova Marche. L'ira dei parenti di Alika, dicono: chi ha ucciso il nostro Alika aveva un tutor per i disagi psichiatrici, perché non era sorvegliato? E anche il Messaggero ne parla. L'assassino di Alika aveva subito un TSO, nessuno ha vigilato. Il Giornale sintetizza tutto con: il killer invalido al 100%, ora è polemica sul tutor.
Allora, il TSO sarebbe un trattamento sanitario obbligatorio, e da quel che leggo, se è corretta la notizia che riportano alcuni giornali, proprio per motivi sostanzialmente psichici, cioè considerato bipolare, instabile, eccetera, aveva un'invalidità altissima. Qualcuno scrive invalidità al 100%. Però era in circolazione, libero e senza alcun controllo. Allora mettiamoci d'accordo: ma il TSO è l'esito di quel tipo? Perché uno può subire un trattamento sanitario e poi dice: no, sta a posto. Ma invece trovano che c'hai dei gravi scompensi. Il TSO che cos'è? L'alibi per poi, quando commetti un reato, dire: ma non ci stavo con la testa. Perché in questo caso così sembra. Cioè, uno va a ammazzare per strada, naturalmente il suo avvocato, giustamente, facendo il suo mestiere, dirà: scusi, lo sapevano già che questo non ci stava con la testa. Non potrà essere condannato all'ergastolo per il semplice motivo che è uno che non era in grado di intendere e di volere. Dice: lei come lo sa? E qua c'è il risultato del trattamento sanitario obbligatorio che aveva già subito prima, e questo era già stato accertato. Ma è diventato un alibi processuale il TSO. Quindi qui bisogna in qualche modo mettere in coerenza le cose. Se ci sono accertamenti sanitari che portano a quei risultati, poi dopo non può la stessa persona trovarsi per strada liberamente in qualsiasi luogo, perché proprio perché ha delle reazioni, è incapace di governare le proprie reazioni, è un pericolo per tutti gli altri. Quindi o c'è qualcuno che lo segue oppure gli si impedisce di muoversi, ma non è assolutamente possibile che una specie di bomba orologeria viaggi tranquillo e che gli accertamenti sanitari siano una sorta di pezzo di carta, siano diventati un pezzo di burocrazia, perché questo no, francamente non è accettabile.
Prima pagina del Fatto Quotidiano, a proposito di alleanze, c'eravamo tanto odiati, scrive il Fatto, inetto, incapace e sega, tra virgolette, l'amore di Calenda per il Partito Democratico, gli insulti di ieri, scrive il Fatto, e i diktat di oggi ai neo-alleati. Ci torniamo tra pochi secondi, dopo le informazioni di viabilità, vi aspetta Davide Giacalone. Siamo sulla prima pagina della Stampa di Torino, si parla di alleanze. Il 25 settembre si avvicina, l'apertura è questa, Letta Calenda, l'alleanza è in bilico. Forza Italia irrita Meloni, dal centrodestra Salvini riparte dai comizi in spiaggia. Luigi Di Maio tra l'altro chiede su Russia Gate la commissione d'inchiesta, magari sarà uno dei primi a essere sentito, chissà. Il segretario del PD dice il terzo polo aiuta la destra, che poi non si è capito, Davide, il terzo polo, Conte diceva che erano i 5 Stelle, forse deve esserlo Calenda, chi è questo terzo polo e soprattutto questa alleanza sa da fare oppure no?
Allora, vediamo, le coalizioni sono due, poi diciamo guarda, il terzo polo è una vecchia storia che in qualche modo si trascina nell'agone politico italiano. Normalmente sono 4-5 il terzo polo, il che dimostra che i numeri ordinali non hanno assolutamente nessun senso, almeno quando si parla di politica. Detto ciò, diciamo, le coalizioni che si sfideranno saranno sostanzialmente due, quella di sinistra e quella di destra. Andiamo, diciamo, brevemente in ordine, la coalizione di sinistra, ma allora la fanno questa alleanza Letta e Calenda? Probabilmente, vedete, probabilmente ha ragione Letta, cioè se vogliamo provare a vincere, o forse a non far vincere gli altri, più probabilmente sarà bene stare assieme. E questo forse ha ragione, ma la domanda è: ma a che serve vincere in quelle condizioni? Cioè, sapendo prima che tanto non andremo d'accordo, perché abbiamo posizioni diverse. Quindi non si vede neanche perché dovremmo andare d'accordo. Abbiamo degli scopi, delle idee diverse. Perché bisogna fermare gli altri. Ma non si può andare avanti così. Non ha senso. Poi, dopodiché, oggi pare che in giornata ci facciano sapere come va a finire. Però vedete, mentre se a sinistra non hanno ancora capito chi sono, oggi dovrebbe arrivare la notifica. A destra le cose stanno diversamente, nel senso che sanno benissimo chi sono, però in compenso non sanno cosa vogliono. C'è una pagina che a suo modo è divertente, non credo che l'abbiano fatta per divertire, però questo finisce con l'avere questo risultato su un Messaggero. E leggo solamente i titoli, perché sono la raffigurazione delle tre posizioni. Fratelli d'Italia, presidenzialismo, decontribuzione e impegni precisi. Stop al libro dei sogni. Forza Italia, pensione a 1.000 euro e dentiere gratis, ma anche riforma della giustizia. Lega, flat tax per tutti, uscite con quota 41 e ponte sullo stretto di Messina, che, come dire, non ci sta male, anche perché negli anni si perfeziona sempre di più. Allora, il tema è, questa sarebbe la base per la coalizione. Difatti, sul Corriere della Sera, il senatore Fazzolari, che è diciamo per Fratelli d'Italia la persona che sta seguendo proprio il negoziato sul programma, anche oggi ci hanno già fatto sapere che sono alleati, però oggi dovrebbero farci sapere su cosa, rilascia un'intervista il cui titolo dice tutto: proposte comuni, ma chi ha più voti decide le priorità, no a promesse generose che generano caos. Quindi, in altre parole, adesso oggi vi diciamo qual è il nostro programma, ma tanto poi a decidere chi vince le elezioni dentro la coalizione, cioè noi di Fratelli d'Italia. E che è una coalizione questa? Questo è solamente un modo per presentare agli elettori la sera delle elezioni, se non sono quelli che non sono scappati, perché io, una profezia facile, il partito che prende più voti è il non partito, quelli che non vanno a votare. Cioè, quelli che non sono scappati, la sera delle elezioni gli dici: noi, che sia la sinistra, la destra, lo vedremo, abbiamo vinto. Due giorni dopo noi non siamo più noi perché abbiamo cominciato a litigare.
Parvenza di unità, ma del resto questa, almeno per quanto riguarda il centrodestra, è una costante ormai da diversi mesi. Allora, nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 10 e 11, pagine degli esteri, c'è un punto sulla guerra in Ucraina. Ci arriviamo tra pochissimo dopo i titoli sportivi di oggi.
Guardiamo la Gazzetta dello Sport, che questa mattina titola "È già Milan, De Ketaler trova una squadra pronta, a Marsiglia vince 2-0. E poi le parole di Ronaldo che dice: "Sì, il diavolo c'è, ma sarà una lotta tra Inter e Juve, come ai miei tempi". Il Corriere dello Sport titola, parlando della Roma, che è avanti e compra ancora. Arrivano Wijnaldum e Belotti, Mu ha uno squadrone. Al centropagina invece la fotonotizia è dedicata all'europeo femminile, il gol e lo show, l'Europa è di Kelly, l'Inghilterra batte 2-1 la Germania.
Allora, dicevamo, pagine interne del Corriere della Sera, punto sulla guerra in Ucraina, ucciso il signore del grano ucraino, Putin dice presto nuovi missili, Zelensky, civili via dal Donbass. E poi a lato l'oligarca Vada Tursky, il duro colpito per aver rifiutato di collaborare con i russi. Nel 2007 ha ricevuto il titolo di eroe dell'Ucraina, che è l'onorificenza più alta.
Sì, Vada Tursky, che è un imprenditore, si dice oligarca, ucraino, non è che si è rifiutato di collaborare con i russi, si è rifiutato di consegnare il grano, che è il suo business, era, perché è morto, il suo business, quindi anche per sua convenienza personale, ma perché il grano è ucraino, non è russo, il grano ucraino è ucraino, non è russo, perché oltre a essere invasori sono anche ladri, e alla fine l'hanno ammazzato, così hanno risolto quel tipo di problema. Ieri Putin ha celebrato la marina russa, dicendo che ci saranno grandi investimenti per migliorie, e che la forza navale russa è imbattibile. Gli hanno buttato giù la nave ammiraglia e giace nel fondo del Mar Nero. La forza dell'aggressione russa sta nel potere sommare, non proprio all'infinito, ma molto più avanti degli altri, e soprattutto degli ucraini, sia mezzi che uomini da perdere. Possono perdere molti perché ne hanno molti, i mezzi sono sostanzialmente dei rottami, gli esseri umani, cioè i soldati, sono mandati talora senza neanche sapere dove stanno esattamente, però il costo di questo per la Russia sembra essere molto basso, se non addirittura inesistente. E questa è una delle ragioni che chiarisce perché non esiste la possibilità neanche di prendere in considerazione l'ipotesi che un conflitto di questo tipo si risolva col prevalere di Putin.
Andiamo sulla prima del Messaggero, torniamo, perché al centro pagina leggiamo un titolo che ha a che fare con un tema a noi molto caro, i bonus. Padri separati, ecco il bonus, 800 euro al mese per i papà a basso reddito che devono pagare l'assegno divorzile.
Allora, ma perché bisogna dar bonus al padre separato, che... tanto il padre separato, cioè dovrebbe, intanto nel linguaggio dovrebbe essere il genitore separato, ma perché non è che cambia niente? Se questa è una forma di pregiudizio sessista, cioè perché al momento della separazione è dato sempre per scontato che sia il padre ad avere più soldi e quindi deve versare l'assegno. Ecco, in questo caso ci stiamo parlando di persone che i soldi proprio non ce li hanno, quindi mettici genitore, primo. Secondo, ma perché devo pagare? Cioè, esiste anche la responsabilità, cioè la vita è tua, figlio è tuo, mo pago io. Io voglio e devo pagare, ma molto volentieri, per assicurare una vita decente e possibilmente di grandi successi ai bambini. Io posso pagare le spese dei bambini, ma perché devo pagare le spese del genitore che ha fatto la scelta nella vita? Dice: ma non è una scelta separarsi, è dovuto alle circostanze della vita. Ma non è proprio così, non è che chiunque sia arrivato a una certa età sa che non è proprio così, perché in qualche modo si è ciascuno responsabili delle proprie scelte e delle proprie rinunce e delle proprie sofferenze sopportabili, diciamo così, quelle che fanno parte della vita. Dopodiché ciascuno è libero di fare quello che crede, ma ne risponde anche. Il bambino no, il bambino ce lo prendiamo volentieri a carico, ma allora diciamo che i soldi vanno al bambino, non al genitore che non può pagare gli alimenti.
Cambiamo ancora argomento e torniamo sulla questione POS, perché ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, parlando della fase iniziale delle multe per quegli esercenti che non lo avessero, insomma, fornito ai clienti che ne facevano richiesta. Pagina 24 della Stampa: falsa partenza per il POS, niente multe nel primo mese con il bancomat obbligatorio, però continua la protesta degli esercenti per le commissioni, le famose commissioni, che però sono state azzerate sotto i 5 euro, poi un minimo di 50 centesimi. Allora, serve ancora un po' di tempo, Davide? Non funzionerà mai? Come siamo messi?
Ma no, funziona e funzionerà, lo dicono anche i numeri, nel senso che la quantità di POS che sono in circolazione sono enormemente cresciute, anche senza l'obbligo. Si parlava di 2 milioni e mezzo attivi nel 2017, 4 milioni e 2 nel 2021, quindi prima dell'obbligo. Le transazioni che vengono fatte in digitale o insomma con le carte sono crescenti, quindi è un modello che comunque si afferma per comodità e per sicurezza. E badate bene, per comodità, sicurezza e convenienza anche del commerciante, ove paghi le tasse. Perché? Perché il commerciante che accetta pagamenti con o che ha prevalentemente, se non esclusivamente, pagamenti elettronici è un commerciante che ha fatto l'assicurazione a vita contro i furti, e tanto gli rubano gli scontrini, le ricevute dei pagamenti, quindi insomma è anche una questione di sicurezza. Naturalmente sì, c'è un costo dell'operazione, ma non è che il contante sia senza costo. Quando alla fine della giornata il commerciante chiude la cassa, prende il contante e suppongo lo depositi in banca, no? A meno che non abbia uno scomodissimo materasso e dorma sulle banconote, e va a portarlo in banca. Per portarlo in banca, per riprenderlo dalla banca, per fare lui l'accesso al bancomat e poter spendere per le operazioni, paga, non è gratis, o fanno pagare solo me, mi hanno fregato tutte le banche, sono l'unico che paga i servizi bancari. E fra l'altro i conti correnti in banca ormai non rendono assolutamente niente, ma in compenso i costi arrivano, perché non potrebbe che essere così. Quindi si tratta semmai di commisurare, già sotto i 5 euro non c'è nessuna commissione da pagare, quindi si tratta semmai di commisurare e la cosa andrà avanti. Quello che non è accettabile, quello che non deve capitare è che ci siano delle norme che dice dalla tale data sei obbligato a poter accettare i pagamenti in questa modalità e poi io non li accetto e non parte la multa. No, perché questo toglie credibilità alle leggi. Siamo sempre al capitolo numero uno dei promessi sposi, eh?
Anche perché già per mesi è andata la situazione è stata questa, cioè l'obbligo ma di fatto senza sanzioni. Ora che la sanzione c'è, almeno che venga applicata. Allora, pagine interne di Repubblica, chiudiamo con un passaggio attraverso la crisi nei Balcani. Kosovo-Serbia, scontri al confine, leggo da Repubblica. Mosca dice Belgrado pronta alle armi.
Allora, guarda, Mosca dice Belgrado pronta alle armi, ti dà veramente l'idea. Sapete qual è l'argomento del conflitto? Le targhe delle macchine. Cioè il Kosovo, che era una provincia serba e che è diventato uno stato autonomo, c'è una storia che poi abbiamo raccontata nel mentre si svolgeva, stabilisce che bisogna avere documenti regolari di omologazione, come qualsiasi stato, dai, voglio dire, non è che è una cosa complicata. I serbi che stanno dentro il Kosovo dicono no, noi a queste regole non ci stiamo. Vucic, che governa la Serbia e che è amico dei russi, su questo dice siamo pronti alle armi. Siete pronti alle armi? Ma siete pronti a patente il libretto? Voglio dire, calma, ma questo è quello che vogliono, perché qualsiasi elemento di conflitto, qualsiasi focolaio di guerra deve essere coltivato con amore e far in modo che diventi un incendio devastante, perché è l'unico modo che ha la Russia di puntare alla forza dell'Occidente e tentare di indebolirci. Naturalmente poi ci divideremo anche fra di noi, ma chi c'hanno ragione, i kosovari o i serbi? Ma non c'hanno ragione i kosovari e i serbi, è un accordo sulle targhe, i libretti di circolazione e facciamola finita.
Alle 7:34 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie come sempre al nostro Davide Giacalone, che ritroviamo domani. Buon lavoro.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Buon lunedì, il primo di agosto su RTL 102.5. State anche tempo, no, di andare a vedere magari una mostra, di acquistare anche un'opera d'arte, tanto ormai costano poco, no?
Ma ne vale la pena.
Sono originali anche, devo dire.
No, perché alcune sono anche imbarazzanti. L'artista si chiama Griffin, Oakland, esposto in una galleria.
Grande irreprensibile Griffin.
Grande, non sapevo facesse anche l'artista.
Questa è una citazione.
Ecco, ha fatto un'opera d'arte che sta facendo molto discutere. C'è al centro un cetriolino, ve lo raccontiamo tra poco.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, non sarà difficile tenere il passo con la presenza di Giove, pianeta di fortuna, proprio nel vostro segno. Che fortuna! Toro, Marte, forza e stabilità rimarrà nel segno fino al 20. Tutto vi sarà concesso, ore piccole, qualche stravizio, avventure a gogo. Gemelli, si sa che ci sapete fare con tutti, questa è da sempre una delle vostre doti migliori. Un amore grande in vista. Amici del Cancro, in questa settimana avrete modo di capire chi vi è davvero veramente amico e chi invece no. Così sceglierete come trascorrere serenamente le ferie. Leone, il sole brilla su di voi, magari festeggerete il vostro compleanno in modo diverso dal solito e con più allegria. Vergine, ancora dibattuti se partire o godervi casa e giardino con qualche salto al mare o al lago? Pensateci bene. Bilancia, dovrete decidere se rimettervi in gioco oppure trascinare le solite abitudini. In famiglia, occhio alle richieste di denaro. Scorpione, vi sentirete un po' affaticati, fuori forma, certo con dei pianeti ostili faticherete a recuperare il ritmo, però ce la farete. Sagittario, prima di affrontare problemi sul lavoro vi occorrerà una breve rigenerante vacanza vissuta con leggerezza. Capricorno, eccovi pronti a fare i bagagli e schizzare lontano in un breve ma intenso viaggio che salderà un amore. Acquario, da sempre si sa che agosto per voi del segno è un mese di recupero, ma non di effetti fuoco d'artificio. Sarà comunque fantastico. Infine i Pesci, dovrete rimbalzare le vacanze per un problema dell'ultimo minuto, però certamente vi rifarete con gli interessi. I segni fortunati di oggi: Ariete, Gemelli, Cancro, Scorpione, Acquario.
Firmato da Adele Procasca.
Si è aperta una guerra tra me e lo Nigro, perché di solito ci siamo tutti e due.
E Cancro e Leone sono lì.
E invece stavolta Leone sono solo io. Che peccato. Allora, non costa poco quest'opera d'arte e poi è anche discutibile.
E così, questo Griffin ha preso un cetriolino, sapete, preso dai panini di quella famosa catena di fast food, li ha schiaffati su una sorta di tela, protetti da una teca, ha detto: questo è un'opera d'arte, questa la vendo a 6.200 euro.
Cioè un cetriolino preso da un panino.
Sporco, tra l'altro.
Aspetta,
di
non è pulito, sulla tela.
Sulla tela.
Non puoi neanche dire un giorno varrà oro, perché basta andare in quel fast food e no?
Mamma
lo
mia,
trovi.
Mamma mia.
Quelle paghe che magari in estate ci facciamo perché conosciamo in vacanza, in villaggio, insomma dovunque. Quella ragazza o quel ragazzo che ci colpisce particolarmente, nasce un amore e alla fine della vacanza si dice: ma no, guarda, la distanza non ci separerà, faremo avanti e indietro, il nostro amore continuerà. Poi tempo 1, 2, 3 settimane e la cosa, secondo me, giustamente finisce, a meno che l'amore non sia fortissimo.
Oppure
ogni estate,
invece...
oppure in qualche caso, secondo me molto pochi, continua. E però gli amori estivi hanno tutto un loro significato e una loro importanza, soprattutto non sono mai sprecati. Lo chiediamo alla dottoressa Claudia Popolillo, psicologa e sessuologa, che ci ha raggiunto questa mattina. Buongiorno dottoressa, buon lunedì.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Salve.
Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, possiamo dire anche perché abbiamo deciso di fare questo spazio, perché ieri ci colpì un servizio, un reportage per la verità sul Corriere della Sera di Fabrizio Roncone, che raccontava come i nuovi Latin Lover abbiano perso il come dire, l'essenza di una volta. Nell'epoca di Tinder, nell'epoca dei social, magari si approccia in modo diverso. Oggi è più facile o più difficile creare una relazione estiva che magari duri, che sia fondata su qualcosa?
Ma come in tutte le cose dipende sempre dalle persone che interagiscono, quindi dipende anche da come ci si relaziona. Sicuramente i ragazzi oggi utilizzano questi social, non solo Tinder, anche attraverso Instagram si conoscono, e poi dipende da come procede la conoscenza. Come in tutte le cose ci si può colpire al primo momento, ma poi dipende anche da cosa ci si dice, da che interessi si hanno in comune, da qual è l'aggancio, il link che porta avanti un eventuale flirt estivo, relazione, insomma.
Esatto, dipende dai singoli casi davvero. Però ecco, le relazioni estive, quelle magari un po' più fugaci, eccetera, sono comunque importanti nella crescita di un ragazzo o di una ragazza, oppure possono causare anche magari dei problemi, dei traumi?
Ma dipende tutto come si vive. Ovviamente qualsiasi esperienza noi possiamo fare ci aiuta a crescere, a maturare, a conoscerci anche meglio, Quindi di per sé, se sono relazioni anche fugaci ma vissute positivamente, possono essere molto accrescitive. Poi è diverso se si tratta di situazioni dove si incorre in altri tipi di problemi, ma ci auguriamo che almeno d'estate si possa un po' vivere in maniera leggera qualche flirt, insomma.
E questa è la speranza di tanti che invece poi la vivono abbastanza seriamente, come poi anche giusto che sia. Il problema è che vivono delle paturnie micidiali a proposito di amore.
Quanti ne ha illuse?
Dottoressa, io vorrei, al di là delle nostre valutazioni, lei ha citato Instagram, è vero, noi conosciamo mille tecniche ormai, il messaggio, rispondere alla storia, il like a quella foto di tanti anni fa, insomma tante tecniche utilizzando i social, lei ha citato Instagram, è vero, in particolare, per conoscere qualcuno, dal punto di vista psicologico, cioè di una specialista, di là delle valutazioni che possiamo fare tra ragazzi, a chi dice, però sai, la relazione è nata sui social senza mai vedersi dal vivo, non è la stessa cosa. Secondo il suo parere invece com'è la storia?
Ma no, in realtà dipende proprio da quando ci si incontra, nel senso che io ho assistito alla nascita di relazioni che sono partite appunto su Tinder oppure su Instagram, poi le persone quando si sono incontrate si hanno trovato una comunità di intenti, piuttosto che si sono piaciute in maniera più profonda, hanno anche proseguito, cioè chi anche si è sposato, quindi non è mica detto, ecco. Dipende anche tanto con l'intento con cui si utilizzano questi social, chiaramente, che se uno parte certo. Con l'idea mi diverto e mantiene quella linea, chiaramente andrà avanti su quella linea, mentre chi magari si relaziona, e alle volte le persone vanno proprio su questi social per conoscere qualcuno in maniera più seria, possono anche poi incontrarsi e dirsi ok, io voglio fare delle conoscenze, scopo relazione, per cui dipende veramente molto da come ci si pone. L'importante è non porsi in una maniera diversa dalla quale in cui si ha l'intenzione di procedere nelle relazioni, ecco. Anche perché
ecco, dottoressa,
chi ha che compra?
Infatti è complicato, soprattutto in questa sfera. Dottoressa Popolillo, c'eravamo tanto amati, siamo stati tanto bene, tutto il resto, ma mi parte il volo, mi parte la nave, insomma me ne devo andare, uno dei due se ne deve andare, cioè il momento dell'addio. Come si resiste a un saluto, a un arrivederci, magari senza un futuro, no? Perché poi ognuno riprende con le sue cose, magari c'è chi riprende con un'altra relazione, qui introduciamo un altro tema che è più spinoso, che è quello del tradimento. Insomma, bisogna salutarsi e sembra una tragedia.
Beh, tragedia dipende tutto appunto come le persone si sono relazionate, che cosa hanno promesso all'altro, all'altro. C'è anche da dire che tante volte sulla scia del momento le persone dicono cose importanti anche se poi non le pensano sul lungo termine, per cui bisogna sempre un po' prendere con le pinze quello che arriva in queste situazioni, a mio avviso. Tragedia, oddio, dipende dall'età, ecco, dall'età in cui si affrontano queste situazioni, perché un conto è 16-17 anni quando sono le prime relazioni amori, e un conto quando si hanno 25-30, che si ha un po' più di maturità, ci si conosce meglio e magari si ha anche un po' di esperienza di relazioni in generale. Per cui come si affronta? Prendendo atto che è un momento estivo e bisogna vedere poi come proseguirà, senza magari farsi troppe illusioni all'inizio, ecco.
Ecco, insomma, andiamo coi piedi di piombo, e poi lo accennava Enrico, il tema del tradimento. Quindi capita che magari, non lo so, lui o lei in vacanza tradisca, cosa fa? Lo si dice, si fa finta di nulla?
Anche lì dipende dalle persone, c'è chi è molto onesto e dice fin da subito che ha una relazione importante altrove, e c'è chi invece finge di non avere nessuno, per cui dipende da come ci si comporta. Ergo succede, e succede sia che sia la luce del sole questo tradimento, almeno per chi lo agisce sì. E per chi sa dell'altra persona, e altre volte invece purtroppo
si nasconde, o comunque si preferisce non creare, insomma, confusione nella coppia. Questo l'importante, però, lo diceva in apertura, dottoressa, e la salutiamo così, è viversela bene, insomma, con serenità, e ricordarsi che l'estate è un momento anche fatto per questo tipo di cose. La dottoressa Claudia Popolillo, psicologa e sessuologa, è stata con noi questa mattina. Buona estate anche a lei, e alla prossima.
Grazie a voi, al prossimo.
Grazie, ci sentiamo presto. C'era già l'ascolto Don Antonio, che adesso ci bacchetterà per questi discorsi. Buongiorno, Don.
No, non bacchetto, anzi.
Bravo. Grazie.
La frase che volevo dire è che la verità non la si possiede, ma la si serve.
La verità, la ripetiamo, non la si possiede, la si serve. Ma a proposito di tradimento,
la si serve. La verità, eccola la risposta.
Grazie Don, un abbraccione.
Ciao Don, domani.
Il disco è di Jerry Rafferty, si intitola Baker Street, del 1978, e qualcuno in regia nel 78 si è anche divertito, ma insomma certe cose magari non le raccontiamo, proprio perché d'estate ogni tanto, no, uno si lascia un po' andare.
Ma sì, basta sapere dire addio poi, come ci ha detto
però
poco
degli
fa,
amici ci consigliano e ci scrivono tramite messaggio, sempre meglio in caso di sgarro confessare subito, perché le conseguenze, parlo alla regia, insomma, potrebbero essere non felicissime.
Ho sentito un'altra faccia della regia che ha detto, ecco, negare fino alla fine. Quindi,
No. Io nego tutto e mi dissocio. Andiamo con le news.
E siamo pronti a chiacchierare di attualità, in particolare quella che arriva anche dai social, lo sappiamo, l'informazione passa anche da lì, passano da lì anche movimenti che parlano e dialogano con la politica. In questi giorni sta spopolando sui social l'hashtag 20 e 30, sicuramente lo avrete incrociato, ci sono queste fotografie di ragazzi, perché hanno tra i 20 e i 30 anni, e tendenzialmente hanno in mano un foglio bianco con un hashtag e una richiesta, o comunque un settore, un argomento su cui vorrebbero che il governo, ecco, come si dice, mettesse un faro, il prossimo governo, quello che andrà, che leggeremo il 25 settembre.
Cioè le aspettative.
Aspettative, quello che vorrebbero questi ragazzi, che magari sono istanze che anche noi possiamo condividere. Ci facciamo raccontare tutto da chi quest'hashtag lo ha lanciato. Lorenzo Pavanello, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao. Devo dire che io non conoscevo la petizione, però è stato veramente impressionante, perché io in questi giorni, in realtà da diversi giorni, ho visto veramente tanti tanti amici o semplicemente contatti che avevo su Instagram postare una lista. Non tutti avevano postato il foglio bianco, alcuni avevano fatto uno screen delle note del cellulare, insomma tanti hanno deciso di fare una lista anche abbastanza lunga in alcuni casi, per raccontare quali fossero secondo loro le priorità in vista delle prossime elezioni. Ci racconti intanto quali sono quelle più uscite, insomma che idea ti sei fatto leggendo questi elenchi?
Ma guarda, allora, anzitutto questa iniziativa nasce un po' dall'insofferenza, come spiegavi, verso politiche che spesso non incontrano, diciamo, le necessità della mia generazione. Quindi, come dicevi, ho preso questo cartello, ho inventato questo hashtag ed è stata un po', è stata lanciata una prima richiesta all'intera classe politica. Dopodiché è diventato realmente virale e sono state tantissime le richieste. Inizialmente abbiamo cercato di clusterizzare, ecco, in alcuni macro temi, ma davvero è esplosa. E di conseguenza la sfida è diventata di livello superiore, ecco. Abbiamo deciso infatti di non soltanto più raccogliere le idee dei nostri coetanei, ma lanciare una vera e propria sfida che sia apartitica e trasversale, ovvero chiedere
a chi vuole impegnarsi. Questo è chiaro Lorenzo, però credo che la domanda fosse proprio su che cosa poi materialmente chiedono.
Certo, guarda, allora le tematiche che ovviamente stanno a cuore alla nostra generazione le abbiamo raggruppate sicuramente in 5 macrotemi, che sono lavoro e politiche sociali, istruzione e capitale umano, ambiente ed energia, diritti sociali e civili e welfare. Questi sono i cinque fondamenti, ecco, che stiamo portando avanti e verso i quali stiamo raccogliendo l'enorme numero di richieste che arrivano. Quindi diciamo che siamo nella fase che ci stiamo chiedendo stiamo cercando di strutturare la fase successiva, ecco, non soltanto più la raccolta, ma cercare di portare queste istanze più a livello più alto per far sentire la nostra voce.
Ma ad esempio, scusa Lorenzo, ma sull'ambiente, no? Poiché non basta dire ambiente, altrimenti diventa la battaglia di una generazione, e va bene, l'abbiamo visto nei Fridays for Future e tutto il resto. Ma concretamente, cioè, ci sono delle idee, degli spunti, oppure sono semplicemente delle priorità per categorie?
Guarda, quello che emerge, in particolare dalla tematica che hai toccato tu, vengono richieste delle politiche strutturali a livello ambientale, a livello energetico, di tutela del nostro territorio, dei mari. Quindi non soltanto azioni fatte a livello locale o azioni precise, ma politiche strutturali, affinché la nostra generazione possa giovarne non solo nell'immediato, ma per le prossime generazioni impostare un percorso diverso, con un ragionamento a livello diverso, programmatico. Questa è la ricerca.
Ecco, questo sul tema per esempio dell'ambiente. Allora, state cercando anche di coinvolgere i partiti, no? Quindi a fare da grande megafono a tutta questa operazione. C'è una pagina che si chiama AQTR, che fa dei meme di satira politica molto seguita. Ecco, quali sono i partiti che fino ad ora vi hanno dato disponibilità al dialogo da questo punto di vista?
Guarda, come dicevi tu, proprio grazie a QTR, che ha fatto un po' da incubatore di questa idea e l'ha reso virale, abbiamo deciso di lanciare questa vera sfida che si porta a partitica trasversale, ovvero chiedere quali sono i partiti che vogliono impegnarsi a trasformare queste richieste in proposte elettorali concrete e realizzabili. come dicevi tu, sono immediatamente arrivate i primi interessi delle forze politiche e ci tengo a citare, comunque sono tanti i partiti che inizialmente hanno aderito immediatamente nei primi giorni, ovvero Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Azione, Più Europa, Radicali, Sinistra Italiana e Europa Verde, Possibile, Articolo 1, Volt e infine con Italia Viva, diciamo che abbiamo completato l'area di centro e di centro-sinistra. Questa però è un'iniziativa che è partita da subito trasversale e tale, ci tengo a dirlo, rimarrà.
Per cui quindi c'è anche il centrodestra, giusto per completezza?
L'appello è assolutamente rivolto al centrodestra, che attualmente, tengo a precisare, ha aderito in, a titolo personale la senatrice Bernini, comunque capogruppo di Forza Italia al Senato, e la cosa ci ha fatto piacere. Speriamo che grazie anche a questo spazio tutta Forza Italia e le altre destre possano aderire convinti della bontà e della reale trasparenza del progetto che stiamo portando avanti.
Io mentre ti ascoltavo, Lorenzo, sono andato a recuperare proprio su Instagram una a caso dei miei contatti che ho visto postare il suo elenco 20 e 30. Ne leggo alcuni giusto per far capire, questo è di un'amica che ho conosciuto qualche anno fa. Lei ha postato hashtag 20 e 30 perché voglio tirocini professionalizzanti obbligatori retribuiti, voglio il salario minimo, la riforma di cittadinanza, fuori gli obiettori di coscienza delle strutture pubbliche, aborto libero per tutte, una legge contro l'omo-lesbo-transfobia, una legge contro l'abilismo, la tutela e la riforma del reddito di cittadinanza, i codici identificativi sui caschi per le forze dell'ordine. Io leggo veramente elenchi sui social e penso che sia una cosa veramente forte quella che avete messo in piedi, perché tanti ragazzi lo stanno facendo. Cosa viene dopo? Cosa viene adesso?
Assolutamente. Quello che chiediamo è che abbiamo chiesto a tutti i partiti che in parte, come dicevo, hanno già fatto, è di impegnarsi a fare proposte concrete per la nostra generazione, quindi per queste istanze che noi stiamo portando avanti, che ai quali chiediamo, sulla base ovviamente delle loro ideologie e delle loro differenze, di raggrupparli in queste cinque macro tematiche che abbiamo proposto e di elencare le loro proposte. In concreto cosa vogliamo fare? Abbiamo predisposto un sito per facilitare tutto, che sarà online da mercoledì, nel quale sarà loro data la possibilità di inserire autonomamente le proposte attraverso una chiave univoca che riforniremo, e chiederemo loro però per ogni punto che decideranno di argomentare in queste macro categorie di fornire anche le modalità ovviamente di attuazione e di copertura qualora siano previste le spese strutturali. Dopodiché qual è il passo successivo? Noi abbiamo invitato e inviteremo i rappresentanti per aiutarci e aiutarli a diffondere meglio le loro proposte e far sì che la loro voce e il confronto arrivi realmente alla nostra generazione.
Ecco, insomma, saremo a vedere poi, una volta preso un impegno da parte dei partiti, soprattutto con le comunità che affollano il web, sarà difficile non rispettarli, perché appunto il web non dimentica, e quindi saremo a vedere, insomma, nella prossima legislatura quello che succederà. Lorenzo Pavanello, grazie per essere stato con noi. Insomma, se adesso vedete hashtag 20 e 30 in giro, sapete di cosa si parla. Grazie Lorenzo, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, a presto.
Parliamo di temi economici, ma non solo, perché si va verso la privatizzazione di ITA Airways. Ne abbiamo parlato anche ieri in rassegna stampa. Come sapete, la compagnia di bandiera nata dopo Alitalia. Nel prossimo Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare l'ok all'acquisizione. Intanto la compagnia chiede al governo una nuova tranche di ricapitalizzazione. Ne vogliamo parlare con Andrea Giuricin dell'Istituto Bruno Leoni, economista dell'Università Milano Bicocca. Buongiorno e grazie per essere con noi. Benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Buongiorno Andrea, prima domanda che ti facciamo. Allora, è una buona notizia nel caso in cui dovesse andare in porto l'acquisizione di ITA da parte di MSC e Lufthansa? Cioè, dobbiamo essere contenti come cittadini italiani oppure no?
Beh, dobbiamo essere contenti soprattutto come contribuenti italiani. Ricordiamo che ad oggi all'Italia ITA continua a costare al contribuente italiano diversi milioni di euro ogni settimana, ed è chiaro che andare verso una vendita di questa azienda di fatto ci permetterebbe di mettere fine a queste perdite per il contribuente. Ricordiamo che all'Italia è costato diversi miliardi di euro negli ultimi anni. Ebbene, se noi riusciamo ad andare verso questa vendita, chiaramente significa cercare di mettere fine a questo esborso di soldi continuo. È chiaro che poi dipende come verrà fatta questa privatizzazione, perché una privatizzazione chiaramente deve essere fatta bene affinché poi davvero si arrivi alla fine dei soldi pubblici da parte dei contribuenti.
Ecco, quali saranno però le possibili conseguenze di queste acquisizioni, per esempio in termini di posti di lavoro?
In linea di massima ITA sappiamo che è ripartita molto piccola. Se dovesse andare come si pensa verso MSC Lufthansa, MSC ha intanto grandi capacità finanziarie in questo momento grazie all'ottimo andamento del mercato dei noli, dei container, come sappiamo che è esploso negli ultimi anni. Lufthansa è il partner che nel corso degli anni è riuscita, diciamo, a far crescere le diverse compagnie che andava acquisendo. Pensiamo a Swiss, pensiamo a Austrian, pensiamo a Brussels Airlines. quindi ha integrato nel proprio network, diciamo, le aziende che è andata acquisendo. Detto questo, quindi noi ci possiamo aspettare che forse, e speriamo, che la compagnia possa finalmente ritornare a crescere, perché ricordiamo, più competizione abbiamo, più offerta abbiamo, meglio è per i consumatori che potranno poi scegliere.
Ecco, ricordiamo quali sono le problematiche principali, ma non è una novità, che magari ci trasciniamo sin dai tempi di Alitalia, che poi fanno pagare così tanto a tutti i 12 cittadini per mantenere questa compagnia di bandiera.
Chiaramente ci è costato tanto. Innanzitutto ricordiamo Alitalia, da cui nasce poi il cenere, cui nasce ITA, perdeva 600 milioni di euro nel 2019, quando tutte le compagnie facevano utili. Alitalia perdeva tanti soldi prima del Covid, e questa ITA è molto piccola, è impossibile che possa stare da sola sul mercato, è troppo piccola, fa fatica a competere in questo mercato molto complesso come quello post-Covid, un mercato estremamente complesso come quello del trasporto aereo. Quindi di fatto senza un vero partner, dentro un'integrazione vera e propria di ITA, dentro qualche grande gruppo, difficilmente la compagnia ce la potrà fare. Ricordiamo, Alitalia prima della pandemia faceva 20 milioni di passeggeri, quando i grandi player ne facevano 150 milioni di passeggeri. Quindi adesso ITA è estremamente più piccola rispetto anche alla vecchia Alitalia, quindi capite bene che è davvero difficile poter andare avanti da sole, e non è un caso che comunque nei primi 2 mesi e mezzo di operatività, cioè la fine tra ottobre e dicembre dell'anno scorso, quando abbiamo gli ultimi dati di questa ITA, l'azienda abbia perso quasi 200 milioni di euro in 2 mesi e mezzo.
Insomma, cifre che fanno sicuramente riflettere. E tra l'altro, a proposito di numeri e di milioni di euro, 3 giorni fa i giornali titolavano: ITA chiede l'aumento di capitale da 400 milioni. Era una tranche che era già prevista dall'accordo di ricapitalizzazione iniziale, oppure sono soldi in più che non erano previsti e che il governo darà o non darà alla compagnia?
Diciamo che sono stati messi già 700 milioni di euro per far partire questa azienda, c'erano un'altra tranche da 200 milioni di euro per far ripartire questa ITA, sempre soldi pubblici, quindi erano soldi già preventivati, già messi a budget. È chiaro che se noi andassimo velocemente verso questo processo di vendita, potremmo magari risparmiarci almeno l'ultima tranche, e potrebbero essere i privati a metterci soldi, e poi se va bene il business meglio per i privati, se non va bene il business chiaramente saranno problemi dei privati. Però diciamo anche che ITA da sola così non ce la può fare, quindi dentro qualche grande gruppo dovrà pur finire, se vogliamo vedere questa azienda continuare a competere contro i grandi player che ci sono sul mercato italiano.
Ecco Andrea, quando è che avremo il sì definitivo all'acquisizione? Quando è che sapremo quale sarà il destino di ITA? E soprattutto i partiti potrebbero in qualche maniera strumentalizzare, perché c'è anche questo rischio, no? Siamo in campagna elettorale, potrebbe essere uno dei temi da cavalcare.
Assolutamente, ricordiamoci la campagna elettorale del 2008 sulla famosa Alitalia e Capitani Coraggiosi. Già si bloccò all'epoca di fatto il processo di vendita verso Air France. È chiaro che siamo nel 2022 e sembra che ben poco sia cambiato, quindi potrebbe darsi che i partiti si mettano di traverso per cercare di bloccare questa vendita, però bisogna capire che cosa convenga, e a mio parere non conviene bloccare una vendita in questo momento. Però è altresì vero che il tempo a disposizione è veramente poco, perché sappiamo che il governo è caduto e quindi le possibilità di scelta per il governo, i tempi per il governo sono molto stretti prima del 25 settembre, quando poi ci saranno le elezioni, e quindi non sappiamo bene quale potrebbe essere il processo. È chiaro che bisogna fare molto in fretta, e il rischio della politica che si metta di traverso esiste ed è molto serio.
C'è un ultimo passaggio che vorrei affrontare con lei, professore, prima di salutarla, cioè il rapporto che gli italiani hanno con questa compagnia di bandiera. Nel periodo in cui vanno molto le low cost, al netto di quello che sta succedendo in questo momento, c'è la consapevolezza di avere una compagnia di bandiera come un valore, come qualcosa di prezioso, seppur tutti noi la stiamo mantenendo da diversi anni e, come ci ricordava lei poco fa, lo stiamo facendo a caro prezzo?
Diciamo che io guardo sempre da esperto, o devo per forza guardare i numeri. Se vado a vedere i numeri, andiamo al 2019, ultimo anno normale, quando Alitalia, prima di ITA, era ancora abbastanza relativamente grande, solamente 7,8% dei passeggeri sceglieva da e per l'Italia, sceglieva Alitalia ITA per poter volare, diciamo, da e per l'Italia. Quindi ormai era una compagnia molto residuale in termini di mercato, una compagnia molto piccola, sempre più piccola. Quindi se vediamo le scelte dei consumatori italiani e anche stranieri per venire in Italia, chiaramente evidentemente la compagnia non era così scelta tanto da parte dei viaggiatori. Detto questo, ci può essere un certo cavalcare da parte della politica sulla nazionalità, l'abbiamo già visto in passato. A mio parere parere, in questo momento dove il mercato perlomeno adesso è europeo e non è più neanche nazionale, è chiaro che far fronte a questa nazionalità o portare avanti questo concetto di nazionalità serve ben poco. La cosa importante è che l'Italia sia ben connessa con degli aeroporti ben funzionanti e sia ben connessa sì. con tante compagnie aeree, con tante possibilità di scelta.
Quindi a chi dice ci salutiamo così, ma un paese non può non avere una compagnia di bandiera, ecco, stiamo parlando di fesserie, oppure ci serve per che cosa?
Diciamo, qualche connessione intercontinentale può essere utile, e di solito le compagnie che venivano chiamate di bandiera, perché ormai non possiamo dire che quasi non esistono più, possono aiutare da questo punto di vista.
Okay.
Detto questo, però, quello che serve è una buona connettività fatta con tante compagnie in modo da avere tanta concorrenza e prezzi più bassi.
È chiaro, complimenti per la sua chiarezza, ci sentiremo presto per affrontare questi temi che sicuramente torneranno. Grazie ad Andrea Giuricin, economista all'Università Bicocca. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
G-Sound, Calm Down, Rema su RTL 102.5 alle 8:37. Buon lunedì 1 agosto, l'orario giusto per ascoltare questo pezzo quando vedi le persone muoversi fuori dal track qui in Sardegna, no? Non trovate?
È così. Persone che sono venute in vacanza, che però, insomma, abbiamo dei dati sulle vacanze che arrivano da Confcommercio che non sono propriamente incoraggianti, perché, insomma, sono crollate le partenze di luglio a 12,3 milioni rispetto ai 16,8 che erano stati previsti circa un mese fa, ma il dato che ci comunica questo sondaggio è che diminuiscono molto le partenze che dureranno, non so, per esempio 7 giorni o comunque un periodo più lungo, e aumentano i pernottamenti di pochi giorni, 2-3 notti al massimo. Perché le persone non hanno più disponibilità, non hanno più paura forse di incontrare problemi durante il viaggio, cos'è?
Non hanno più voglia, credo un po' meno, oppure hanno più difficoltà a trovare le ferie, a incastrarle tra marito e moglie, tra persone, tra diversi amici che hanno impegni diversi. Insomma, il dato è questo, anche se poi in realtà in questi mesi abbiamo parlato del fatto che in questi 2 anni e mezzo in cui tutto quello che è successo lo sappiamo benissimo, tanti di noi abbiano messo da parte qualche soldino in più e magari accumulato anche un po' di voglia di staccare dopo essere stati tanti mesi in casa, lavoro, momenti difficili, eppure però alla fine le vacanze sono un po' più corte.
Allora, mi sembra che la tendenza quest'anno, almeno sentendo le chiamate dei nostri ascoltatori, noi dedichiamo spesso le linee dirette a questo tema, sia proprio quella di spezzare, no? Di non fare un unico periodo di vacanza, magari di 2 settimane, ma di fare una settimana in un posto, una settimana in un altro. Poi c'è tutto il capitolo del lavoro, c'è il lavoro che ci si porta in ferie, questa è un'eredità della pandemia che prima non c'era.
Mamma mia, anche in ferie no, però, per favore, ne parleremo.
C'avevo una call da fissare, va bene?
Basta,
quindi 15 agosto alle 13?
Io e Massimo facciamo quello, il problema è Luigi che...
Ma dove va esattamente? Quando usciamo?
Andrà in un co-working. Noi andiamo al mare.
Le battute finali di Non Stop News, avete sentito questa edizione flash delle notizie, adesso le approfondiamo in compagnia di Francesco Specchia di Libero, che torna a trovarci. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, eccoci.
Buongiorno Francesco, come stai? Come procede?
Bene, compatibilmente, voglio dire, al tourbillon a geometria variabile di quello che sta accadendo, però bene, dai, diciamo bene.
Questa estate speriamo caldissima, come l'abbiamo chiamata sin dall'inizio. Allora, oggi entriamo nel mese di agosto e allora io ti chiederei a che punto siamo in vista di questa data del 25 settembre, perché forse è il caso di chiederselo, di cominciare.
Vediamo se la data dell'apocalisse, perché avremo tutte le proiezioni econometriche contro in autunno, quindi ci sarà un debito pubblico molto più alto al 150, ci avremo 500 miliardi di titoli di Stato da piazzare, non sappiamo adesso come fare, ci abbiamo il caro energia, insomma ci abbiamo la produzione che cala, ci sarebbe un'apocalisse prospettata al sol dell'avvenire. Il problema è che i partiti dovrebbero mettersi d'accordo, rimboccarsi le maniche, qualcuno magari di rispolverare l'agenda Draghi, cercare di mettersi in quadrata falange e dare all'Italia un governo decente. Credo che potremmo arrivarci, sono abbastanza fiducioso però.
Ecco, quello che fanno i partiti, però partiamo dal centrodestra, arriveremo anche al, chiamiamolo centrosinistra, poi vediamo, insomma ci sono tante cose dentro, e discute in realtà di seggi e di chi sarà il leader, chi prenderà più voti. Ma forse c'è una domanda che non ci stiamo facendo, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma ci arriverà la coalizione di centrodestra al 50% più uno dei seggi in Parlamento per avere la maggioranza?
Questa è una bella domanda. Tutte i sondaggi danno Giorgia Meloni in fortissima cavalcata, in fortissima ascesa. Siamo sul 22, 23, addirittura 25%. Il problema non è tanto la Meloni quanto con questa legge elettorale calcolare quanto valgono gli alleati politici. Io non credo che Berlusconi valga il 20%, come dice lui. Sai, c'era un vecchio film di Nino Manfredi dove Manfredi andava dal medico e diceva: guardi, aveva dei problemi di disfunzionalità erettile, e diceva al medico: guardi dottore, tutti i miei amici sono preoccupati, dicono che lo fanno 4 volte a settimana. E il medico gli risponde: beh, lo dica anche lei, che problema c'è? Cosa vuol dire questo? Al di fuori della metafora è che Berlusconi può dire tranquillamente, come molti altri, dipende anche il 40-50%, ma se non ce li hai sulla carta diventa un bel problema. Quindi credo che sia Berlusconi che Salvini debbano fare dei conti non solamente con la propria coscienza rispetto a quello che hanno fatto con Draghi, ma questo lo dico personalmente, non in rappresentanza del mio giornale, che la pensa in modo opposto, ma poi soprattutto devono fare i conti con gli elettori del cosiddetto elettorato fluttuante, quel 10% che veniva valutato da Giovanni Sartori come il 10% dei moderati, che sono una parte molto consistente che determina i destini delle nazioni, soprattutto in Italia. Quindi bisogna capire, secondo me hai ragione, cioè facciamo i conti senza l'oste. Sono convinto che la Meloni farà il botto, ma non so se sarà sufficiente la copertura di voto della Meloni per arrivare a governare con questa legge questo Stato.
Oggi quasi tutte le prime pagine parlano di Calenda, no? Del fatto che pare non abbia l'intenzione di fare un'alleanza con il PD. Dall'altro lato c'è Renzi che lo invita proprio a coalizzarsi. Letta commenta dicendo che la creazione di questo terzo polo favorirebbe le destre. È così?
Ma ripeto, si possono dire quel che vogliono, è probabile anche che favorirebbe le destre, ma Calenda sta facendo il suo gioco, il gioco di un signore che è comunque tendenzialmente liberale di natura, che sta raccogliendo in modo poco empatico, perché non è simpatico, ma questo vale poco ai fini della trama, sta raccogliendo le proteste, i dissensi, i fastidi di una parte del centrodestra che non si sente più rappresentato e che era fortemente schierato sulla cosiddetta agenda Draghi, che poi non è una cosa evanescente, era semplicemente un piano che ci consentiva di essere leader in Europa per la prima volta dopo anni, di poter avere accesso ai fondi europei in maniera consona, senza rischiare di essere buttati fuori a calci nel sedere dalle principali porte istituzionali, ed era un signore che comunque ci ha dato il sigillo di una certa qualità. Abbiamo voluto farlo fuori, inizialmente l'abbiamo fatto giocare in porta quando era Maradona, e Maradona che gioca in porta può parare qualcosa, ma dopo si stufa, e alla fine l'abbiamo cacciato fuori dal campo. Devo dire che non è un buon inizio, e Calenda ha ragione anche a cavolarsi.
Francesco, ti chiedo questo: siccome poi sulle decisioni, sulle scelte che uno fa si medita con il passare dei giorni, hai l'impressione che qualcuno si sia pentito di far cadere il governo Draghi, ad esempio dalle parti del Movimento 5 Stelle, con quello che abbiamo, tutto il dibattito che abbiamo visto sul doppio mandato, pensando alle fuoriuscite da Forza Italia, come dire, qualcuno ci può aver ripensato?
Ma io credo che ci abbiano ripensato fondamentalmente quelli dei 5 Stelle, ma probabilmente non è che ci hanno ripensato, si sono resi conto della fesseria che hanno fatto. Cioè, io ho visto all'inizio, era proprio plastica l'espressione di Paola Taverna, la vice di Conte, la vera dominatrice, dominatrix del movimento, come dicono i loro, che inizialmente, adesso li sfonnamo con uno, aveva proferito questa cosa in Parlamento ad alta voce con un'aria molto, molto entusiastica, e poi 15 giorni dopo hanno sfonnato lei, hanno detto i suoi, cioè si è dovuta tornare a fare la vita comune di segretaria rispettabilissima in un laboratorio d'analisi con laurea, ma ha smesso di fare Presidente del Senato e prendersi le borse di Cartier. Quindi onestamente, al di fuori della metafora, credo che i 5 Stelle ci siano resi conto solo adesso di essere stati partecipi di un suicidio collettivo. Io ho parlato qui molto spesso parlo della setta del reverendo Moon nel 78, cioè il suicidio collettivo nella Guyana francese di una setta che si è resa conto di morire solo all'ultimo momento.
E allora perché in 30 secondi, poi ci salutiamo, Francesco, se magari il centrodestra aveva le idee un po' più chiare, il centrodestra di governo, quindi Forza Italia e Lega,
sapevano, insomma, più o meno quello che sarebbe successo, allora perché neanche loro hanno votato alla fine come i 5 Stelle?
Io
e non,
credo
mi, non, ci, non ci diciamo che era per la mozione di Casini ma piuttosto no, che quella del senatore della Lega.
Non è la mozione, guarda, io credo che qualcuno parla di cose molto strategiche, Putin dietro, il far cadere il governo Draghi per favorire la Russia. Io credo che siano delle cose molto più prosaiche, parliamoci chiaro. Berlusconi gli hanno paventato l'idea che probabilmente è la sua ultima elezione, ma per questioni
è la pil del voto, Francesco, è la pil del voto.
È la pil del voto, soprattutto se hai 85 anni e dopo vedi degli hai degli orizzonti un po' più ristretti. Quindi il fatto di essere presidente, di presentarsi come presidente del Senato come ultimo atto istituzionale, a chiusura di una carriera formidabile, certo, comunque deve aver dato a Berlusconi questo lab. Salvini gli è andato dietro perché onestamente non aveva una voglia pazzesca di andare al voto, anche perché si sarebbe cristallizzato su dei voti in perdita nei confronti della Meloni.
Francesco Specchia di Libero, grazie per le tue riflessioni, ci ritroviamo presto, buona estate.
Grazie a voi, buona estate anche a voi, buon lavoro.
Don't leave me this way, però in qualche maniera ci dobbiamo lasciare, mi dispiace, 8:58 minuti, siamo in chiusura di questa edizione di Non Stop News, e ovviamente ci sono i saluti.
Che bello avere davanti i colleghi della famiglia già pronti a darci il cambio, mai una volta che portassero un cornetto.
Vabbè, adesso dire che non fare così.
Così, è la dura vita di chi va in onda alle 6. Allora, salutiamo i registi a Milano, grazie alla premiata coppia Ricky Aristarco più Ingegno, grazie ad Alessio Valentini nel Track Abadesi in Sardegna, grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Massimo Lonigro.
E ovviamente Enrico Galletti.
C'è Giovanni Perria in redazione, noi dobbiamo intanto ricordarvi che per risentire e rivedere tutto quello che accade qui su RTL 102.5, 24 ore su 24, potete andare sulla nostra piattaforma RTL 102.5 Play.
Ciao!
Buona giornata a tutti!